Buongiorno a tutti e bentornati sull'edizione di Mezzogiorno di Radio Roma. Mi presento, sono Jo Di Mastro, giornalista all'estero e specializzata nei paesi africani. Il soggetto geopolitico di oggi sarà l'educazione nel mondo e soprattutto in Africa subsahariana, perché sì, nel mondo ancora 123 milioni di bambini sono fuori dalla scuola. Abbiamo con noi Dalila Spedicato, una famosa militante per l'educazione dei bambini in questa zona, e Lisa Barbara, esperta nello sviluppo dei paesi africani e professoressa all'Università di Roma.
Salve.
Salve.
Allora, prima di cominciare vorrei parlare, Dalila, della sua associazione per l'educazione nel mondo. In che cosa consiste e come possiamo noi aiutare?
In Africa subsahariana sono presenti oltre 32 milioni di bambini analfabeti. Perciò abbiamo creato l'associazione Sul Cammino della Scuola, che permette a tutti di partecipare da un punto di vista economico, ma anche grazie all'adozione a distanza di un bambino in un paese africano. E tra i più attivi dell'associazione ce ne sono che partono regolarmente in missione per aiutare a costruire scuole oppure dare lezioni e tante altre cose. Ogni anno l'associazione permette di assicurare l'educazione dei bambini, anche i più piccoli doni sono importanti.
Lisa, lei ha fatto degli studi specifici su certi paesi. Come può essere spiegata questa mancanza di educazione?
Lo scarso accesso dei bambini africani all'educazione è principalmente dovuto all'impossibilità delle famiglie di sostenere i costi dell'educazione, alla necessità di molti bambini di lavorare per guadagnarsi da vivere, ai matrimoni precoci e alla discriminazione che colpisce milioni di bambini orfani a causa della DS.
Sì, e il diritto allo studio è il principale mezzo per la realizzazione personale e per la diffusione della cultura nei paesi civili.
Ma cosa serve concretamente?
Beh, serve ad entrare in contatto con realtà diverse, relativizzare e allargare la propria esperienza, imparare a ragionare, confrontarsi con opinioni, situazioni e altre culture. Lo studio e la cultura sono la base per l'anticonformismo ed è anche provato che l'istruzione aumenta le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro e con essa la possibilità di avere un reddito migliore rispetto a quello medio delle persone non scolarizzate.
È esattamente quello che ho notato anch'io con la mia associazione. Abbiamo organizzato una raccolta fondi per costruire una scuola in Ruanda e comprare il materiale necessario per l'educazione.
Esattamente. E per paragonare con l'Europa, potremmo avere delle cifre precise?
I livelli di alfabetizzazione in Africa subsahariana sono sensibilmente inferiori alla media mondiale. Il rapporto USS-UNESCO 2014 stima che il 24% di tutti gli adulti analfabeti vivono in Africa subsahariana. In Africa subsahariana le medie regionali si articolano nelle disparità a livello nazionale. Il tasso di alfabetizzazione varia dal 93% del Sudafrica al 29% del Burkina Faso, mentre in Europa il nostro tasso di alfabetizzazione tocca il 99,9% della popolazione.
E le bambine?
È vero che in questa disuguaglianza bisogna ricordarci che in Africa sono specialmente le bambine che hanno maggiori possibilità di non essere iscritte a scuola e di abbandonare gli studi durante o al termine della scuola elementare. La media di abbandono femminile si aggira intorno al 38%, ma la quota raggiunge il 59% in Etiopia, mentre solo il 3% delle ragazze in Nigeria riesce a portare a termine gli studi secondari.
Nonostante i sistemi di scolarizzazione prevedano l'istruzione obbligatoria e si prefiggano come obiettivo l'innalzamento del tasso di alfabetizzazione, la realtà purtroppo è ben diversa. Un esempio della grave situazione africana è data dal Burkina Faso, un paese molto povero dell'Africa occidentale. Uno dei problemi più gravi è la mancanza di istruzione. Secondo le stime del governo, solo il 60% dei bambini frequenta la scuola elementare e il tasso di analfabetismo della popolazione raggiunge l'80%. Molti bambini non possono andare a scuola per vari motivi. Può succedere che il villaggio dove vivono sia troppo distante dalla scuola oppure che i loro genitori non abbiano i soldi necessari. L'educazione che i bambini ricevono è comunque molto diversa dalla nostra. I figli devono collaborare con le attività della famiglia e spesso hanno compiti importanti come pascolare gli animali, aiutare nel lavoro dei campi, raccogliere la legna per cucinare o andare a prendere l'acqua dal pozzo. In Burkina Faso la scuola è organizzata in 6 classi. Una classe può contare 50-60 alunni fino a 120 con un solo insegnante. Gli alunni devono pagare una retta e acquistare tutti i materiali didattici e i libri, quindi spesso i bambini che vanno a scuola non hanno nemmeno i quaderni e le penne per scrivere. Molte famiglie, non potendo sostenere questi costi, non mandano i bambini a scuola.
Infatti questa situazione assomiglia molto a quella del Sudan. L'80% della popolazione non sa leggere e le disuguaglianze sono ancora più forti per le ragazze perché il Sudan è il paese dove le ragazze hanno meno accesso all'educazione nel mondo. C'è anche un tasso importante di abbandono scolastico per l'insegnamento secondario e una grande parte delle scuole sudanesi sono state distrutte durante la guerra dal 1983 al 2005.
Ed un gran problema perché la povertà nelle regioni subsahariane è ampiamente ritenuta sia come una cosa che una conseguenza dell'alfabetismo. In altri termini, è un cercolo vizioso. Infatti si stima che nell'Africa subsahariana il 44% della popolazione viva sotto il livello di povertà con 1,25 dollari al giorno. Le stanze scolastiche inoltre rappresentano un forte impedimento all'educazione. Si calcola che se fossero abolite in 13 stati subsahariani, più di 4,5 milioni di bambini potrebbero iniziare il percorso scolastico.
Certo, i governi dei paesi africani investono poche risorse della spesa pubblica nazionale per l'istruzione, poiché essa non garantisce un ritorno economico. In molte aree della regione subsahariana un altro impedimento è la distanza dalle scuole dei villaggi rurali, in quanto spesso gli studenti sono costretti a camminare diverse ore per raggiungere la scuola, come raccontato dal documentario di Pascal Plisson, Vado a scuola.
C'è anche una mancanza di insegnanti che influisce sul basso livello di alfabetizzazione. A livello mondiale, per garantire a tutti l'accesso all'istruzione primaria servirebbero 1,7 milioni di nuovi insegnanti, a cui si sommano altri 5,1 milioni che andrebbero sostituiti da un personale più giovane. Secondo le stime UNESCO, la regione subsahariana avrebbe bisogno di più della metà dei nuovi docenti, 6 su 10. Infatti il numero di alunni per insegnante è molto elevato. Nella Repubblica Centrafricana è di 84, in Malawi 79, in Ruanda 65, contro una media dei paesi occidentali di 22 alunni per insegnante.
In Kenya le donne hanno un accesso limitato alla proprietà, all'educazione e alle prospettive di lavoro. Notiamo una mancanza di educazione sessuale in questi paesi. Le violenze sessiste e aggressioni sessuali sono ricorrenti.
Davvero?
E sfortunatamente sì, in uno studio Plus One sulle ragazze di Nairobi, il 7,2% degli adolescenti dichiarano essere stato stuprate negli ultimi 12 mesi. Tra il 21,3% delle ragazze che hanno dichiarato di avere un fidanzato, il 38,1% hanno confessato di aver subito delle violenze fisiche, emozionali o sessuali. Nonostante l'impegno del paese per portare un'educazione sessuale più concreta nelle scuole, la mancanza di informazione partecipa ancora più largamente al problema.
Infatti ho incontrato un attivista, Purity Kagwiria, che discute con degli studenti i temi della riproduzione, della pubertà, dell'immagine corporale e i mistici della sessualità. Per molte persone questa azione è semplicemente una lezione di educazione sessuale, ma in Kenya è una vera e propria rivoluzione. È la dirigente dell'associazione Amici Dada, è un'organizzazione che forma le donne e le ragazze. Nelle classi del Kenya diffonde delle informazioni essenziali. Fa capire alle alunne che non è la forma dei fianchi e del seno che determina il loro valore. Risponde alle domande delle giovani ragazze e rompe i tabù sulla sessualità. No, la contraccezione non rende sterili, riferisce alle sue alunne riguardante questo mito molto diffuso.
Comunque ci sono stati progressi e l'educazione è migliorata per molti africani. Il numero medio di anni di scolarizzazione e i tassi di alfabetizzazione sono aumentati, così come i livelli di istruzione universitaria. Questi progressi sono diversi secondo i paesi. Per la qualità dell'educazione di base nel primario, secondario e terziario, soltanto il Togo fa registrare una curva verso l'alto. Le peggiori performance vanno invece attribuite al Chad, alla Libia, al Gabon, alla Repubblica Centrafricana e alla Somalia.
Peraltro possiamo ancora parlare della mortalità infantile, che è molto presente nei paesi africani.
E qui i progressi sono registrati in ben 49 nazioni africane, ma sono tuttavia oscurati da una percezione dei servizi sanitari di base che per la maggior parte della popolazione africana vengono valutati negativamente. Il coronavirus ha aggravato queste difficoltà e disuguaglianze.
Il coronavirus ha un impatto enorme sull'educazione, la salute, l'alimentazione e la protezione di milioni di bambini in Africa. Questa crisi sanitaria potrebbe compromettere i risultati educativi dei minori per una generazione, con i ragazzi particolarmente a rischio di risultare fuori dalla scuola. A causa dell'istruzione improvvisamente interrotta per le misure di contrasto alla diffusione del virus, si stima che 262,5 milioni di bambini della scuola materna e secondaria, vale a dire che circa il 21% della popolazione totale in Africa, non frequentano la scuola e milioni di loro sono a rischio di non tornarci più, in particolare le ragazze.
Cioè un quarto della popolazione africana?
Sì, esatto. In più rispetto al fatto che per molti bambini poveri e vulnerabili in Africa, le scuole non sono solo un luogo per l'apprendimento, ma anche uno spazio sicuro dove essere protetti dalla violenza e dallo sfruttamento. È anche un luogo dove consumano un pasto nutriente, a volte l'unico della giornata. Alcune scuole hanno introdotto piattaforme di apprendimento a distanza, ma restano esclusi tutti quegli studenti che non vivono in una casa dove è possibile connettersi e ci sono condizioni di povertà. Molte scuole pubbliche hanno le risorse, la tecnologia e le attrezzature per fornire un insegnamento online.
Si sa anche che la dipendenza dei minori dalle piattaforme online per l'apprendimento a distanza ha anche aumentato il rischio di esposizione a contenuti web inappropriati e a predatori online.
Notiamo che gli adulti che da bambini hanno ricevuto l'istruzione di base sono più predisposti a mandare i figli a scuola. L'esperienza vissuta in prima persona avvalora nei genitori l'importanza dell'istruzione per i propri figli e soprattutto per le ragazze. Per questo investire nell'istruzione dei bambini di oggi significa anche lavorare per il benessere e lo sviluppo dei bambini di domani. È per questo che cerco di lavorare e di spronare più persone possibili per agire. Chiunque si potrebbe unire in un progetto di volontariato, come per esempio nei campi umanitari in Ghana. In effetti, unendovi ad un gruppo di volontari, potrete aiutare gli insegnanti e gli educatori locali. Potrete soprattutto concentrarvi sullo sviluppo della prima infanzia di questi poveri bambini africani in un centro di assistenza. Farete anche dei lavoretti di manutenzione, come dipingere o costruire mobili, che sarebbero molto utili per questi bambini che non hanno niente. Inoltre potrete pianificare giochi ad attività educative o migliorare l'ambiente di apprendimento con piccoli lavori pratici, come dipingere un murale o piantare un orto.
Grazie, è stato un piacere dibattere con voi Lisa e Dalila. Grazie per la vostra presenza su Radio Roma e ci rivediamo la settimana prossima per una rubrica speciale. Tra l'altro parleremo dell'illuminismo e dei suoi valori, che sono in legame con il tema di oggi. Infatti l'educazione permette lo sviluppo del pensiero umano e l'emancipazione del popolo. Arrivederci e a presto.
Grazie, arrivederci. Ciao.
L'Illuminismo è un movimento che nasce nel Settecento in Inghilterra, il cosiddetto Secolo dei Lumi. È un movimento di idee che si batte contro le ingiustizie sociali, come i privilegi della nobiltà e del clero, e a favore della felicità e dell'uguaglianza di tutti. Secondo i pensatori illuministi, l'uomo può risolvere i problemi politici e sociali della civiltà umana affidandosi ai lumi della ragione. In questo periodo c'è una grande diffusione della cultura che viene favorita dalla nascita delle scuole pubbliche e dalla diffusione di circoli culturali, dove le persone possono incontrarsi per riflettere su come diffondere la cultura e migliorare la società.
Quindi il principale strumento di quest'epoca è evidentemente la ragione, che è al centro della libertà e alla ricerca della felicità. Al giorno d'oggi la ragione è sempre al centro delle nostre riflessioni. Tuttavia, l'arrivo di nuovi mezzi di informazione e di comunicazione mettono in pericolo questo uso della ragione, non dal punto di vista di impedire di riflettere, ma di influenzare la ragione dando delle false informazioni.
Come nell'illuminismo, l'accesso all'informazione giusta è primordiale. Infatti, per utilizzare la nostra ragione, bisogna avere informazioni giuste e non sbagliate. Vedremo quindi, soprattutto oggi, che l'informazione può essere usata per manipolare e influenzare. Le fake news si riferiscono a informazioni false, il più delle volte ambientate e diffuse nei social media, soprattutto su internet e sui social networks. Infatti, questo fenomeno di fake news si verifica sempre di più con questa crisi del coronavirus. La mancanza di informazioni verificabili porta a credere delle storie improbabili. Per esempio, un'infermiera canadese ha creato un account Facebook dicendo che il governo vuole gonfiare le cifre e ogni morto di una qualsiasi malattia fosse un morto del coronavirus. Purtroppo, questa informazione viene dimostrata falsa da questa stessa persona. Questo dimostra anche che dobbiamo stare attenti ad ogni informazione, controllare ogni fonte e mantenere uno spirito critico. Questa storia ci permette di vedere l'importanza della ragione per non essere manipolati da ogni informazione.
Un'altra storia incredibile è quella del presidente Trump. Sempre in un momento di coronavirus ha insinuato di iniettare nel corpo umano del gel idroalcolico. Possiamo vedere che le fake news possono essere diffuse anche dal presidente di una delle più grandi nazioni del mondo. Per forza di cose possiamo supporre che, nonostante l'assurdità dell'informazione, a livello nazionale migliaia di persone devono averci creduto. Questo dimostra per una seconda volta l'importanza di ragionare, ma soprattutto di diffidarsi dei social media, che sono al nostro tempo dei mezzi di far circolare fake news.
Un governo può controllare la popolazione attraverso informazioni false, ma può anche farlo con l'uso dei social networks, come per esempio il Brexit. Alcune delle passate affermazioni di Boris Johnson sul Brexit sono note per non essere esattamente veritiere. Una delle più celebri risale dal periodo della campagna precedente al referendum del 2016, quando l'ex sindaco di Londra affermò che il Regno Unito pagava 350 milioni di sterline, circa 390 milioni di euro, alla settimana all'Unione Europea. Una dichiarazione usata poi come slogan sulle fiancate degli autobus londinesi. Dopo aver assunto la carica di primo ministro, Johnson aveva garantito che il Regno Unito avrebbe lasciato l'Unione Europea alla fine di ottobre 2019, senza se e senza ma. Ma in seguito è stato costretto a chiedere più tempo per negoziare a Bruxelles e il Brexit si è concretizzato nel gennaio 2020.
All'approssimarsi della votazione hanno cominciato a circolare per tutto il Regno Unito dei bus rossi con le fiancate ricoperte da questa frase: noi mandiamo ogni settimana all'Europa 350 milioni di sterline. Meglio devolvere al nostro servizio sanitario nazionale. Vota Liv. Ci voleva poco per capire che si trattava di una balla spaziale. Se si moltiplicava 350 milioni di sterline per 52 settimane, veniva fuori la cifra di 18,2 miliardi di sterline l'anno, pari al 14% del budget della sanità nazionale. Il governo conservatore dunque si impegnava, in caso di vittoria del Leave, ad aumentare annualmente la spesa sanitaria pubblica del 14%, quando lo stesso governo, insediato dal 2010, da allora, era stato avarissimo con la sanità pubblica, in larga parte privatizzata. Solo un più 1,6% l'anno rispetto a una crescita media annua del Servizio Sanitario Nazionale del 3,70% nei suoi 70 anni di vita. Ora la news è fake e può risultare scioccante, ma bisogna anche capire come ha avuto così tanto successo in Gran Bretagna. Le armi usate da Johnson e i suoi colleghi sono state soprattutto i media. In effetti i politici hanno fatto uso di un servizio di pubblicità chiamato Dark Ads. Sai cosa sono, Clemo, le Dark Ads?
Mi li puoi spiegare?
Sono semplicemente delle inserzioni nascoste che vengono visualizzate direttamente nel feed di chiunque abbia messo like alla pagina in questione. Nel caso di Facebook, meccanismi simili esistono, però anche per gli altri social. Ma di qui non rimane traccia, invece tra i post della stessa pagina. Soprattutto però, quando si imposta un dark post, si possono selezionare target molto specifici della propria audience, a cui mostrare messaggi diversi, e ciò inevitabilmente permette di rivolgersi ai innumerevoli pubblici verticali. La missione di base della Dark Ads Advertising, del resto, è proprio riuscire a rivolgersi al target giusto, con il giusto messaggio nel momento giusto. Non stupisce in questa prospettiva che le Dark Ads siano state molto usate negli ultimi anni, anche da chi fa marketing politico. La possibilità di rivolgersi a un elettore con contenuti e proposte quanto più affini al suo credo e alla sua visione del mondo è molto appetibile. Infatti, non solo durante le competizioni elettorali, ma anche e soprattutto in un contesto di campagna elettorale permanente.
Questo è sorprendente se si pensa all'enorme progresso che è stato effettuato grazie all'illuminismo, dei valori per i quali numerose persone sono battute, come per esempio la ragione o l'uguaglianza. Sembrano essere abbandonati e diventano quasi banali e senza senso. Bisogna ritornare ad utilizzare la ragione, e questo può essere fatto solo se voi, cari ascoltatori, cambiate qualcosa in voi.
Buongiorno e benvenuti a tutti sul nostro podcast. Io sono Eva.
Io sono Axel.
Io sono Alice.
Io sono Mael. A partire dal XVIII secolo, con l'illuminismo, la ragione prende una grande importanza. Parecchie cose sociali sono analizzate secondo i criteri di libertà e uguaglianza, come per esempio le condizioni di vita e di lavoro, i diritti universali del cittadino, ma anche l'immagine femminile. Tra tutti i temi trattati dagli illuministi abbiamo scelto il tema della prostituzione, apparso verso la fine dei lumi e rivendicato dalle donne come Olympe de Gouges, che scrisse la Dichiarazione dei diritti delle donne. Un gran dibattito che persiste ancora al giorno d'oggi. Questo mestiere, considerato come il più antico al mondo, dovrebbe essere proibito oppure accettato dalla società? Le donne o gli uomini dovrebbero avere libera scelta dell'utilizzo del loro proprio corpo, anche a scopi professionali e sulla base volontaria? Ma in questo caso non dovrebbe dire anche rischiare di accettare lo sfruttamento e il maltrattamento dell'essere umano? Prima vorrei definire il termine prostituta, che deriva dal latino prostituere. Significa esporre pubblicamente, mettere in mostra. Il termine ha una connotazione negativa che evidenzia la svalutazione della professione di chi la esercita. Alcuni illuministi, come Olympe de Gouges, difendono le condizioni femminili e anche il principio che le donne e il loro corpo non sono degli oggetti. Altri artisti più contemporanei, come cantatori, scrittori oppure registi, riprendono le idee degli illuministi, possono parlare di questo fenomeno di attualità.
Nel secolo dei lumi, le prostitute erano vittime di pene severissime, se non atroci. Sfortunatamente, abbiamo la possibilità di realizzare un parallelismo con la nostra epoca. E per tale motivo che vi parlerò della canzone intitolata Salope, scritta da Big Flo e Oli, un duo di cantanti francesi molto talentuosi. Il titolo non critica le prostitute, al contrario, questa canzone difende queste donne e spiega il loro malessere. La storia di questo pezzo tratta di una donna che deve subire la prostituzione e le sue conseguenze, raccontando il suo quotidiano e le sue paure. Nella canzone ci sono alcuni versi che descrivono la sua vita di tutti i giorni. Ci sono delle parole che fanno luce sulla presenza di individuo di giovane età in questo mestiere, bien trop jeune pour faire le plus vieux métier du monde. O anche il rifiuto, spiegato qui dalla madre di questa donna che non è a conoscenza del mestiere di sua figlia. Sa mère pense qu'elle est engagée comme danseuse au cabaret, mais sa scène fait 2 mètres carrés. Per finire, Big Flo e Oli mostrano nella loro canzone che questo mestiere può diventare pericoloso. Alcune persone malintenzionate possono fare prova di atti di violenza, come lo testimoniano queste parole. Et des traces apparaissent quand les caresses deviennent trop fortes. Elle a un fils, come lui expliqué où est passé son père. Le pene che le prostitute potevano avere all'epoca degli lumi non sono più presenti oggi. Invece ci sono dei comportamenti malsani e violenti come descritti in questa canzone, che rendono il mestiere di prostitute pericoloso dovuto alla violenza, ma anche alla non protezione, visto dal punto di vista di un figlio che non conoscerà mai suo padre. Per finire vi faccio ascoltare un pezzo della canzone che raggiunge l'altra parte della prostituzione, la volontà di questo mestiere.
Certaines le font par choix, elle ne l'a jamais eu. En rentrant, elle ferme les yeux devant le miroir de l'ascenseur. La nuit, tous les chats sont gris et tous ses clients sont seuls.
Okay. Come l'ha detto Olympe de Gouges, le donne non sono degli oggetti, ma quando la prostituzione viene autorizzata, come in Thailandia oggi, possono sovvenire dei problemi. Hai ragione quando dici che la prostituta in Francia non fa il suo lavoro, tra virgolette, in un luogo poco igienico e che subisce la prostituzione anche se è illegale. Questa canzone illustra bene i pregiudizi orribili sulla prostituzione. Ma le condizioni della prostituta sarebbero veramente migliori se la prostituzione venisse autorizzata? Prendiamo l'esempio del paese della Thailandia. In Thailandia la prostituzione è legale anche se non è apprezzata. Si possono trovare nelle vetrine e i clienti le affidano per una notte. La polizia fa anche parte di questo traffico e incita le persone ad andare nelle serate politiche dove il dolce viene sostituito con il corpo femminile. Nel libro Il prezzo di un bambino di 4 anni, nell'infermo della prostituzione di Bangkok, la scrittrice testimonia del suo incontro con 3 bambine che sono obbligate a vivere nei bordelli. Prima erano solamente delle bambine, ma poi gli uomini cominciarono ad approfittare della loro povertà e della loro impotenza per vendere le prostitute. Queste bambine subiscono violenza, degli stupri e questa donna lotta per rendere la libertà alle ragazze. Oggi 2 sono morte dell'AIDS e 1 combatte la malattia. Penso che faccia parte delle cose più orribili del mondo, che possiamo vedere nel mondo. È possibile accettare che delle bambine muoiano così, senza poter sperare una vita migliore? Possiamo accettare di vedere delle persone nude dietro a una vetrina? Possiamo accettare il traffico, la violenza, la sottomissione che subiscono le prostitute?
Sì, va bene, sono completamente d'accordo con te. Sono sicura che la prostituzione può avere tanti aspetti immorali e pericolosi, ma credo che sia anche possibile che sia un lieto fine. Infatti, in un film americano di Gary Marshall nel 1990, Pretty Woman difende la storia di una donna prostituta che viene pagata da un ricchissimo uomo durante una settimana intera. Purtroppo nessuno dei due fa niente, visto che a lui piacerebbe baciarla per la sua bellezza, mentre che per lei ha principio di non baciare i suoi clienti. Questa storia finisce per durare un sacco di tempo prima che finalmente tutti e due finiscono per innamorarsi e che lei accetta il fatto di poter innamorarsi. Quindi la storia mostra una fine piuttosto accettabile o anche molto felice per la condizione di prostituta e può mostrare che forse non tutti gli uomini hanno nessuna considerazione per le donne facendo questo mestiere. Forse potrebbe essere un stereotipo che solo noi abbiamo.
Il film Pretty Woman mostra ovviamente come la prostituzione può in realtà portare ad eccezioni e non essere sempre un ambiente di sfruttamento e malsano. Infatti ci sono anche prostitute o prostituti che scelgono questa via volontariamente e non per necessità. Una serie molto reputata su Netflix illustra perfettamente questo fenomeno. Uscita nel 2018, Baby è una serie TV italiana che narra la storia di un'amicizia tra Chiara e Ludovica, le due protagoniste, che sommerse nel loro segreto, provenienti da una famiglia benestante dei quartieri agiati di Roma, le due amiche vivono per pura scelta una vita parallela, quella della prostituzione minorile. La famosa fiction si ispira pertanto alla vicenda di cronaca che ha destato scalpore nel 2014, che i media hanno definito come lo scandalo delle Baby Squillo dei Parioli, un quartiere agiato di Roma. È stato scoperto un giro di prostituzione che ruotava intorno a due minorenni in particolare che, spinte dalla voglia di lusso e di giri nei locali più glam di Roma, avevano deciso di frequentare uomini più grandi, potenti e borghesi. Alle ragazze non mancava niente, avevano anche frequentato due delle più prestigiose scuole della capitale. La serie mostra effettivamente la volontà di alcune persone di praticare la prostituzione senza per forza averne la necessità economica. Il pensiero che all'epoca illuminista era più concentrato sugli abusi di coloro che, la maggior parte donne, mettevano in vendita il loro corpo, al mondo d'oggi è evoluto anche a livello della libertà individuale e anche dell'uso del proprio corpo. Nonostante ciò, è difficile stabilire un vero limite tra la libertà di ognuno e del suo corpo e la protezione da maltrattamenti e violenze che si possono subire in questo ambiente.
Per concludere questa argomentazione, possiamo dire che non c'è una soluzione che andrà bene per tutti. Dipende dalla situazione, dal paese e soprattutto dalla mentalità della gente. Come per tutto, non c'è tutto in bianco o tutto in nero. Il soggetto è tabù, dunque ci saranno sempre delle discussioni. E voi, che ne pensate?